bentornati al nostro corso di teologia. Quest'anno affronteremo come argomento, prego caro, come argomento, ve lo sapete già, le virtù cardinali in particolare, quindi la seconda secunde di San Tommaso d'Aquino. E per la precisione, in questo primo semestre, data la semestralizzazione dei corsi, cercheremo grosso modo, perché poi non corrisponderà naturalmente del tutto alle scadenze semestrali, comunque cominceremo con il trattato De Prudentia, proponendoci poi di proseguire nel secondo semestre con i trattati De Fortitudine e De Temperantia, mentre l'altra virtù teologale sarà svolta dal collega padre Alberto Galli De Justitia, che è un trattato estremamente poderoso e suscettibile di notevole gli sviluppi. Orbene, anzitutto premetto una cosa che penso sia decisamente necessaria da notare, cioè l'importanza della virtù della prudenza. E devo dire, a parte così le parzialità domenicane, no? Devo dire che effettivamente è con San Tommaso che la prudenza riottiene il suo posto giusto. Già gli antichi la consideravano auriga virtutum, l'auriga, la guida di tutte le virtù. Questo tema della prudenza come la prima tra tutte le virtù è stato un pochino dimenticato nel periodo susseguente, è stato fortemente ripreso, recuperato da San Tommaso, il quale anche in questo si ispira a Aristotele, ma ovviamente non si riduce solamente a questa ispirazione. Basti pensare che secondo San Tommaso la virtù della prudenza non solo è la prima tra tutte le virtù cardinali, che in qualche modo le guida tutte, ma è anche la ratio connexionis virtutum morarium. Voi ben sapete come San Tommaso, proprio per mettere in rilievo, cosa estremamente importante sul piano teoretico, San Tommaso per mettere in rilievo la gratuità della grazia, dell'ordine della grazia e della gloria, cioè dell'ordine soprannaturale, e San Tommaso si premura di mettere in rilievo altrettanto energicamente la consistenza dell'ordine naturale. Ecco, effettivamente entrambe le affermazioni vanno di pari passo. E cosa interessante ed è vero è che la tendenza a, come dire, a dissolvere l'ordine naturale non giova affatto all'ordine soprannaturale. È vero che allora avviene una specie di invasione dell'ordine soprannaturale nell'ordine naturale, ma questa invasione comporta anche una riduzione del soprannaturale al naturale, il che è estremamente increscioso ovviamente, no? Quindi vedete, quello che molto molto sta a cuore alla teologia tomista è la distinzione reale tra l'ordine soprannaturale e l'ordine naturale, ordine dell'essere l'uno e l'altro, ordine dell'essere partecipato l'uno e l'altro, ma ordine dell'essere completamente diverso l'uno e l'altro. Nel primo caso, quello dell'ordine naturale, si tratta ovviamente della partecipazione dell'esse comune; nell'altro ordine, quello soprannaturale, si tratta della partecipazione dell'esse divinum in quantum est esse Dei, ipsius deitatis. Allora vedete la differenza, è la partecipazione all'essere in comuni, la partecipazione all'essere divino in quanto è divino. Se volete, la distinzione tra i due ordini è come quella tra l'ordine creato e l'ordine increato e divino, quindi distinzione abissale. La virtù della prudenza garantisce proprio questa autonomia dell'ordine naturale, dell'ordine morale naturale. In entrambi gli ordini vi è una virtù connettente, cioè una virtù che connette tutte le altre, dalla forma, per così dire, alle altre virtù. E la forma si prende, dice ancora l'Aquinate, in operabilibus, nelle vicende che riguardano l'agire, in operabilibus o agibilibus, la forma si prende dal fine, quindi la forma si desume dal fine. Perciò quella virtù che più da vicino dispone al fine, anzi al fine ultimo dell'esistenza umana, è la virtù che dà la forma alle altre virtù e le connette tra loro. Quindi la forma e la connessione delle virtù. Orbene, questo accade sul piano soprannaturale indubbiamente tramite la virtù teologale della carità. Risulta già dalla premessa maggiore, insomma, no? Per cercare la minore, ci si chiede quale è allora quella virtù che più da vicino dispone al fine, in questo caso soprannaturale. Risposta più facile è la carità, evidentemente. Nell'ordine naturale, quella virtù che dispone più da vicino al fine naturale della vita umana, e c'è un fine naturale assolutamente errato, non è vero? Sono alcuni autori che pure mi meraviglio veramente, perché conoscono San Tommaso quasi a memoria, ma ahimè, talvolta succede che uno può leggere tanti testi tomistici senza ricavarne anche il frutto, insomma. Adesso non voglio questa critica rivolgere a chi sto per citare, no? Perché effettivamente si tratta di grandi, no? Ecco, tra i quali anche il padre Fabbro, per esempio, no? Comunque gente che vi afferma tranquillamente che San Tommaso non parli del fine naturale dell'uomo. Poi non c'è bisogno di consultare il padre Busan, è vero, tutti enormi volumi computeristicamente elaborati, è vero, della Summa Teologia e di tutte le altre opere di San Tommaso. Basta leggere semplicemente la Tabula Aurea di Pietro di Bergamo, si vede subito finis supernaturalis naturalis, tranquillamente, capite? Quindi San Tommaso non solo quad rem, ma anche quad verbum, quad nomen, è vero, quad terminum, conosce proprio l'espressione fine naturale dell'uomo. Ora, il fine naturale dell'uomo è il bene vivere totum, una impostazione globalmente buona della vita umana. Anche se l'uomo non fosse, e Dio avrebbe potuto farlo, perché la chiamata alla grazia è qualcosa di ovviamente gratuito, no? Altrimenti la grazia non è sgrazia, come dice San Paolo, no? Quindi se Dio non si fosse compiaciuto di elevare l'uomo all'ordine soprannaturale, l'uomo come fine ultimo avrebbe, certo, sempre Dio, però Dio da conoscere e da amare con conoscenza e amore naturale, non più soprannaturalmente, così come Dio conosce e come Dio ama. Ecco, allora, in questa prospettiva puramente naturale, che rimane anche nella prospettiva dell'elevazione sul piano soprannaturale, perché nel cuore, diciamo così, dell'ordine soprannaturale è iscritta la sua gratuità, cioè la sua distinzione reale dall'ordine naturale. E quindi rimane anche nell'ordine soprannaturale la connotazione, ripeto, reale, e non è una possibilità. Quando c'è gente che dice, insomma, si tratta, è vero, di fatto l'uomo ha un unico destino, verissimo questo, però quel di fatto non va frainteso in modo tale da dire l'altra è solamente una pia ipotesi, non so se mi spiego, capite? Quella pia ipotesi ha a che fare con le essenze, e le essenze sono realtà nell'ambito dell'ente realmente esistente, insomma, capite quel che voglio dire? Cioè, nell'ambito di quella reale vocazione alla santità che è partecipazione alla natura divina, ovvero la grazia santificante, in questa chiamata dell'uomo al soprannaturale è realmente connotato, cioè essenzialmente connotato, il fatto della gratuità del soprannaturale. E quindi tuttora noi possiamo e dobbiamo realmente distinguere il duplice fine naturale e soprannaturale, anche se rimane vero che di fatto non possiamo realizzare nella prospettiva attuale della natura decaduta e redenta da Cristo, non possiamo realizzare il fine naturale senza realizzare nel contempo quello soprannaturale. Non c'è un terzo, un quinto, una specie di luogo intermedio come vaneggiavano i pelagiani, insomma, no? C'è o il paradiso o inferno, il purgatorio è transeunte, no? Ma avete i miei cari, vedete? Quindi se uno non realizza la beatitudine soprannaturale, certo non può pretendere di realizzare quella naturale, non può dire mi accontento anche di meno, insomma, sarò beato naturalmente, no, per realizzare quella naturale bisogna realizzarla eminentemente nella prospettiva della realizzazione soprannaturale. Bene, comunque, perciò quel discorso non è solo una ipotesi, si tratta di una realtà, ebbene, la virtù, che sul piano delle virtù appunto naturali più da vicino dispone alla fine sempre naturale dell'esistenza umana, è appunto la virtù della prudenza. Ecco perché c'è un carattere veramente sapienziale della prudenza, che vedremo poi quando tratteremo appunto della prudenza seguendo gli articoli di San Tommaso. C'è un carattere nettamente sapienziale della prudenza. Sapienza, ben sapete in che cosa consiste? Considerare tutto alla luce della causa altissima. Considerare tutto, conoscere tramite non una causa prossima, conoscere tramite una causa sempre propria, altrimenti non è conoscenza rigorosa, no? Conoscere tramite una causa propria, però superiore, remota, altissima addirittura. È vero che ci saranno delle prudenze particolari, ci sarà la prudenza per esempio dei politici, magari fossero prudenti, dico io tra parentesi, ma comunque insomma ci sarà una esigenza particolare della prudenza politica, intesa non come moralità dell'uomo di Stato, capite quello che voglio dire, ma come una certa disposizione all'arte di governare. Questa prudenza però non è prudenza nel senso forte della parola, è più arte che virtù morale, capite? Invece la prudenza intesa come virtù morale è veramente sapienza, cioè la sua conoscenza pone una razionalità nelle azioni umane che è una razionalità globale, olistica, che imposta l'agire umano ragionevolmente in vista del bene vivere totum, della totalità di un vivere onesto. Bene, ecco perché appunto sul piano naturale ovviamente la ratio connexionis virtutum spetta nettamente alla prudenza. E quindi la prima tra tutte le virtù morali è quella virtù che fonda la connessione delle altre. Bene, detto questo, cioè premessa l'importanza del trattato sulla prudenza, veramente non ho parole per descrivere la necessità di studiare questa virtù anche ai fini della morale pratica, perché la prudenza è eminentemente pratica. Vedremo che l'atto proprio della prudenza è l'imperium, il comando. La prudenza non si limita a ragionare, a consigliarsi. La prudenza, addirittura a differenza della ragione speculativa, è un atto supplementare rispetto al raziocinio e al giudizio, cioè all'atto proprio di comandare, di dire fac hoc, fa questo in questo momento. Santo Tommaso sarà molto chiaro nel dire che l'uomo, che è un eterno cunctator, come dicevano gli antichi romani, un eterno esitante, ebbene non è prudente, contrariamente a quello che si pensa. Oggi si pensa prudente uguale vile e scettico. Va bene, invece né vile né scettico, estremamente coraggioso e deciso, no? Ecco, però nel contempo anche raziocinante, è chiaro, no? Cioè non c'è nella prudenza, non c'è certamente la spavalderia che Aristotele attribuisce non già alla virtù della fortezza, ma piuttosto all'incoscienza, dicendo che appunto i celti sono coraggiosi in battaglia, ma lo sono perché non avvertono il pericolo, quindi non hanno virtù, è vero, ecco. Ma la vera virtù, anche la virtù della fortezza, quindi insomma la capacità di aggredire il pericolo, di superarlo, che è connotata pure nella prudenza, che deve decidere anche in situazioni estremamente ardue, ebbene tutto ciò è componibilissimo con il raziocinio pratico. Vedete, qui dirà Aristotele, San Tommaso continuamente lo citerà, che il prudente delibera a lungo, ma si decide in breve tempo e esegue con esattezza quello che ha deciso. Quindi, contrariamente a quella idea che oggi sia un po' della prudenza, c'è una grande improprietà del linguaggio che ha invaso un po' tutti gli ambienti della nostra vita odierna, no? Orbene, vedete, contrariamente a quello che generalmente suggerisce la parola prudenza, e quando si parla di un politico prudente, potete essere sicuri che è un politico che non prende mai posizione, il che è la migliore politica al giorno di oggi, naturalmente, no? Ecco, si fa una grande carriera con questo. Cioè, loro fanno carriera, i poveri governati poi, è vero, ne godono un po' meno. Ad ogni modo, il fatto è che la prudenza non è questa, La prudenza è la necessità di decidere, anche se decidere in modo illuminato. Ecco, quindi, come vedete, dato che la prudenza conduce in qualche modo all'azione, essa veramente governa, presiede a tutta la vita morale. Poi vi citerò anche Pio XII a questo riguardo, ma è molto importante. Si è detto anche questo a titolo di premessa, molto importante notare il carattere applicativo della prudenza. Noi abbiamo detto già, quando parlavamo del fine ultimo nel primo anno, abbiamo detto che la moralità stessa si definisce come una relazione trascendentale dell'atto umano, che per definizione, non per definizione, per proprietà concreto, l'atto umano ha quella proprietà essenziale di essere concreto, orbene l'atto umano si definisce morale per la sua trascendentale, essenziale relazione alla norma di legge. Quindi la moralità è una relazione, seppure trascendentale, non predicamentale. E questa relazione comporta due poli, cioè l'azione umana, che come ho detto ha la proprietà di essere concreta, azione sunt in particularibus, dirà sempre San Tommaso, e la norma di legge che, come ogni norma che si rispetti, ovviamente vale universalmente. Quindi la razionalità pratica della prudenza, c'è la razionalità che conduce all'azione, è una razionalità eminentemente applicativa, e in questo senso proprio morale, perché applica la legge al caso concreto, applicazione della legge morale universale ai casi singoli, proprio quello che la cosiddetta etica della situazione non vorrebbe prendere in considerazione, no? Una etica che il modo negativo dell'etica, cioè la Aufhebung, direbbe Hegel, no? Cioè la distruzione, la negazione dialettica dell'etica, no? Perché nega la parte della legge universale, insomma, no? Ecco. Orbene, prima di affrontare, appunto, dopo aver fatto vedere l'importanza della prudenza a titolo anche di una parenesi, per invitarvi a approfondirla a modo dovuto, ebbene, partiamo con la parte cosiddetta positiva del trattato, per poi passare alla parte sistematica, che si atterrà appunto all'esposizione, all'approfondimento degli articoli di San Tommaso. Bene, la parola che corrisponde, la radice anzi della parola phronesis, perché in greco la prudenza generalmente si traduce phronesis, seppure un'altra parola pure va presa in considerazione simile a questa, che è sophrosyne, sono due parole greche che studieremo in parte. Una è phronesis. La scrittura legibilis, nube phronesis e sophrosyne. Orbene, la parola phronesis, come vedete anche la sophrosyne, c'è la stessa radice come la phronesis, insomma, F-R-O, no? Ecco. Orbene, la parola deriva esattamente da un'altra radice che è phren, fi, ro, eta, etau, ni, phren. Ebbene, questa radice phren significa esattamente, nell'anatomia del corpo umano, il diaframma, nella sua concretezza, proprio il diaframma, il quale, secondo gli antichi, era la sede della vita e dell'attività psichica dell'uomo, perché il diaframma, secondo loro, noi sappiamo che questa funzione spetta ai centri cerebrali, ma secondo loro il diaframma guidava in qualche modo l'attività respiratoria dell'uomo. Quindi una concezione estremamente arcaica, vedete che la prudenza affonda le radici in tempi remoti, no? Ecco, orbene, secondo gli antichi, ovviamente la vita era il respiro anzitutto, questo anche nell'antichità biblica, diciamo, no? Il nefesh, ruach, eccetera, il respiro, la vita, l'uomo che ha il respiro nelle narici, no? È l'uomo vivendo, quando il respiro se ne va dalle narici l'uomo muore, no? Ecco, allora, in questo senso la respirazione è vita. E dato che il diaframma, secondo loro, era la guida del respirare, ecco perché attribuivano proprio la sede della vita psichica, ma in tempi estremamente remoti e arcaici, attribuivano questo ruolo di sede della vita psichica proprio al phren, al diaframma. Ben presto, questa radice phren prende anche il significato di coscienza e intelletto in un senso più ristretto, prima la globalità della vita psichica, poi più in particolare addirittura la conoscenza e l'intelletto. Un po' un'offesa all'intelletto, già pensare che si pensi con il cervello, ma pensare che si pensi con il diaframma è una cosa proprio non da poco. Ad ogni modo, è vero, gli antichi pensavano così. Interessante che Omero fa equivalere il phren all'intelletto, mentre il thymos corrisponde alle emozioni. Al contrario, hetor e cardia significano le disposizioni psichiche globali. Vedete, quindi in qualche modo avete da un lato il phren e thymos, che esplicitano le due facoltà, cioè la facoltà conoscitiva, diciamolo così, non strettamente intellettiva, comunque la conoscenza, phren, thymos, la facoltà emotiva, affettiva, eccetera, i sentimenti, si potrebbe dire, no? E poi hetor e cardia significano la vita psichica globale. Quando per esempio dice che Achille meditava nevero catafrena te kai katatimon, vuol dire che Achille pensava se deve ammazzare Agamennone quando lo ha offeso, no? Che ci pensava sia nell'intelletto che nell'affetto. Omero usa la parola afron con l'alfa privativum nel senso di privo di ragione, colpito di cecità. È Giove che Zeus, no? Che colpisce appunto di irrazionalità. Come vedete, la ragionevolezza è già dagli antichi vista come un dono divino dato all'uomo, no? C'è un'intuizione che in qualche modo fa corrispondere la ragione, la guida razionale della vita a un qualche cosa di divino. Nel contempo il ricco linguaggio di Omero conosce anche delle composizioni di parola, no? Con la radice frem, per esempio il verbo megafroneo, cioè avere pensieri elevati, più esattamente avere pensieri elevati riguardo a se stessi, cioè avere un buon concetto di sé, insomma, del proprio valore, no? Megafroneo. Così nel periodo della poesia tragica il fren, fronein, fronesis, eccetera, assume tutta una gamma di significati vari. Per esempio può significare il modo di pensare, la mentalità, si direbbe oggi, il modo di pensare, la mentalità, che può essere buona o perversa, no? Può significare il cuore, quindi la sede del sentimento, può significare l'intenzione buona o cattiva, la volontà, si potrebbe dire, e può significare persino persona nella sua vita psichica globale, friend, no? Persona umana in genere. Sofron, invece, che si collega, cioè è il participio del sofroneo, no? Che è il verbo corrispondente al sostantivo sofrosine, no? Che si potrebbe tradurre, cosa interessante, lo vedremo poi adesso studiando i vari significati, la sofrosine è estremamente ambivalente perché da un lato ha a che fare con la prudenza, infatti si potrebbe tradurre anche come saggezza o sapienza, però nel contempo ha a che fare anche, persino con una vita disciplinata, ragionevolmente impostata, quindi una vita temperante, ha a che fare con la temperanza e persino nel senso più ristretto con la castità. Quindi cosa che ci interessa certo nel nostro trattato, ma è interessante per noi sia sotto l'aspetto della prudenza sia sotto l'aspetto della temperanza, insomma, no? Vedete, questa parola contiene in sé tale ambivalenza. Dunque sofron significa etimologicamente colui che ha la ragione sana, saos fron, saos che vuol dire appunto, ne vero, salvo, soter, no? Gesù è il soter, il salvatore, no? Sos o saos nella forma arcaica significa salvo, quindi saos fren vuol dire mente sana, colui che ha ragionamento sano, no? Sofrosine. Il sostantivo sofrosine sembra precedere il verbo sofroneo, così la sofrosine è documentata già nella Odissea di Omero, mentre il sofroneo è usuale, a quanto pare, solo nel linguaggio dei tragici. Proviamo a dare una gamma di significati vari, non pretendo che li memorizziate uno dopo l'altro, ma tanto per darvi un'idea, no? Ecco, anzitutto il primo significato fondamentale è quello etimologico, cioè avere mente sana, essere sani di mente. Vedremo che è interessante che nel Vangelo stesso ricorre la sofrosine in questo significato, cioè l'indemoniato che hanno trovato sofronunta, l'hanno trovato di sana mente, mentre prima si comportava come un maniaco, insomma, no? Ecco, dopo si comporta come uomo sano, soffro, no? Ecco. Sanità mentale. Nel contempo questa sanità mentale significa anche una certa, come dire, una certa moderazione di pensiero, cioè la saggezza dell'uomo che non si illude, la saggezza di chi non si fa delle facili illusioni, insomma. Vedete come subentra nella sofrosine, immediatamente subentra questo elemento di disciplina, avere la mente non è troppo esuberante, no? Non troppo delirante, insomma, no? Quindi togliere il delirio alla mente vuol dire disciplinarla, cioè riportarla al realismo, il che vuol dire appunto in qualche modo imporre una certa temperanza al pensiero. È un pensiero temperato, quello del sofro, dell'uomo saggio. Quindi, nel senso più particolare ancora, la sofrossine passa a significare addirittura la moderazione e il dominio di sé in genere, quasi coincide poi nel significato con la enkratea, con il dominio appunto di sé, no? Sofrossine, la famosa socratica enkratea di cui abbiamo parlato nel corso di filosofia. Così pure l'atteggiamento di saggia riservatezza, lo vedremo ben documentato in Omero, nella etica aristocratica del tempo, no? Che è molto affascinante effettivamente, cioè la saggia riservatezza, no? Il sofron è l'uomo che ha una certa virile modestia, si potrebbe dire, no? Ecco, cioè, quando un giovane appare davanti agli anziani non si fa avanti, non chiacchiera, non parla, insomma ascolta piuttosto il sapiente, no? Si comporta con questa riservatezza, questo è l'atteggiamento del sofro, no? Ecco. Più in particolare ancora in Euripide, per esempio, proprio sofrosine comincia a significare chiaramente la virtù della castità, cioè purezza proprio, no? Purezza nel senso di una condotta ordinata sul piano sessuale. Senso un po' più vasto, Tucidide adopera la sofrosine anche come disciplina di vita, impostazione ascetica, disciplinata della vita, e lo applica anche alla politica, impostazione ragionevole, dunque anche nello svolgimento degli affari di Stato, insomma. Vedete, quindi c'è tutta una gamma di significati vari, tanto per approfondire ancora, perché qui vi presento solo un molto ridotto, speriamo non proprio mal ridotto, ma ridotto resumé, vero, di quanto dice appunto il Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Quindi eventualmente, siccome c'è in biblioteca, per approfondire queste etimologie varie nei diversi significati, eventualmente documentare quello che vi interessa, trovate in biblioteca, c'è anche la traduzione italiana, no? Il famoso dizionario di Kittel, no? Che la esegesi moderna comincia di nuovo un pochino a snobare, no? Ai miei tempi, a fine degli anni 60, 70 era non plus ultra, no? Mentre adesso si dice che è una impresa che ha voluto fare un po' il passo più lungo della gamba, insomma, cioè che non si riesce poi esattamente a erudire il significato delle singole parole. Comunque rimane un'opera monumentale e, se non proprio esauriente, almeno molto utile per le ricerche. Bene, la grecità filosofica, dopo aver fatto vedere un po' i significati primari, fondamentali della grecità arcaica, adesso passiamo all'uso filosofico della parola phronesis e poi sofrosine. Anzitutto dunque l'uso filosofico della parola phronesis. Platone, in diversi dialoghi, in particolare nel Symposion, nel banchetto nel Teeteto, adopera la parola phren per indicare l'interiorità dell'uomo e l'aspetto interno appunto dell'uomo e la sua anima, in sostanza l'anima umana, potremmo dire. Nel Fedone phronesis indica, nel senso più specificamente platonico, la capacità dell'uomo di comprendere, di afferrare, di intelligere, nel senso stretto del intus legere, cioè di intuire con l'intelletto, il contenuto ideale che l'uomo porta nell'anima, che nel contempo nell'anima è al di sopra dell'anima. E quindi c'è questo collegamento platonico tra l'idea ricevuta nell'anima, ricettacolo delle idee, e l'origine dell'idea, che ovviamente è nell'iperuranio, no? La capacità di questo collegamento, cioè di avere presente psichicamente l'idea, no? E nel contempo di aspirare eroticamente, nel senso platonico della parola, cioè con amore aspirare alla sfera iperuranica sovraceleste, questa capacità è intellettiva e si chiama appunto phronesis. Quindi la saggezza in questo senso è intelletto e amore nel contempo, no? È intelletto perché coglie l'idea presente nell'uomo, e immediatamente amore perché cerca di ricollegare quella idea che l'uomo porta dentro di sé con l'origine dell'idea, che è di origine appunto celeste. Nel Protagora la phronesis è presentata come una virtù pratica. Vedete, mentre nel Fedone c'è una phronesis abbastanza speculativa, potremmo dire, no? Che concerne le idee, l'origine delle idee, qui invece si tratta di una virtù pratica, cioè nel Protagora Platone parla della phronesis come di una disposizione d'animo che ci aiuta a discernere il bene e il male, a discernere il bene e il male, quindi a agire secondo i dettami del bene, nel senso strettamente morale. Ecco, sia nel Simposio che nel Menone la phronesis appare nell'elenco delle virtù cardinali. Voi sapete che questo tentativo di comporre degli elenchi di virtù cardinali è estremamente antico, no? Anche in Platone si riscontrano questi tentativi, orbene Platone mette quasi sempre la phronesis assieme alle altre virtù. Ecco, nella Repubblica viene proposta una educazione. Voi sapete che Platone tratta della costituzione giusta dello Stato, no? E ovviamente, come ogni buon filosofo che si occupa anche di politica, è vero, naturalmente vede la vita politica anche come un paradigma di educazione, di paideia, insomma. L'uomo va educato a essere buon uomo, e essendo buon uomo a essere anche buon cittadino, cosa che allora era estremamente legata, mentre al giorno di oggi c'è una perfetta dicotomia. Per essere dei buoni uomini, quasi, non voglio qui istigare a delinquere, insomma, no, ma per essere dei buoni uomini bisogna quasi dimenticare una buona parte delle leggi, capite? No? Ecco. Comunque, insomma, allora l'educazione a essere uomo buono, a essere cittadino buono, era la stessa cosa, no? E quindi si trattava, dice Platone, di educare l'uomo anzitutto alla ragionevolezza. Vedete, questa ragionevolezza alla quale deve essere condotto l'educando è appunto la phronesis, la ragionevolezza pratica, no? Bene. È interessante l'elenco delle virtù in Repubblica, quarto libro, dove Platone le elenca in questo ordine: giustizia, temperanza, prudenza. Giustizia, temperanza, prudenza. È un ordine però quasi genetico, oserei dire, no? Cioè, non nel senso che la prudenza sia l'ultima, capite, di perfezione. Anzi, la giustizia è la più fondamentale, perché Platone parte proprio dall'ambito politico nel contesto del discorso, no? La dicaiosyne è la più fondamentale, perché regola i rapporti tra i cittadini, no? E di tutti i cittadini con il bene comune, no? Quindi dicaiosyne. Poi c'è la temperanza, la virtù dell'individuo che corrisponde alla dicaiosyne, perché in Platone c'è questa bella concezione della giustizia nel senso distributivo della parola. C'è la giustizia e ta heautu pratein, fare quello che spetta a ciascuno, fare quello che spetta a ciascuno. Ora, questo si connette strettamente con la temperanza, nel senso molto vasto della parola. Temperanza soprattutto che disciplina la tendenziale hybris, è una tendenza all'eccesso, quella dell'uomo superbo che pretende di fare ciò che non gli spetta, insomma, no? Quindi per togliere questa tentazione di ingiustizia, di fare ciò che non spetta, no? Ci vuole la temperanza. E infine c'è la phronesis, che è proprio la razionalità globale ordinata dell'uomo, sia come uomo sia come cittadino, no? In Aristotele, ebbene, Aristotele mette in rilievo anzitutto che la sensazione, aistesis, è comune all'uomo e agli animali. La phronesis invece spetta solamente all'uomo. È vero che Aristotele allude alla phronesis, all'intelletto, insomma, all'intelligenza, anche parlando di animali superiori, diciamo, no? Ecco, tuttavia non nel senso dei nostri darwinisti contemporanei, va bene, no? Cioè, lui pensa a una remota similitudine, non nel senso che gli animali siano intelligenti. Ed è quello che è molto preoccupante nella mentalità odierna, è la tendenza a non rispettare le essenze, quindi a confondere il discorso, a non rispettare il principio di non contraddizione, ovvero a in qualche modo sfuggire al dettame parmenideo, è vero, l'essere è, il non essere non è, tentando in qualche modo di dire tutto può esserci, perché ogni cosa è ogni altra cosa, capite? Non ci sono essenze proprio precisamente e nettamente distinte, no? Così anche sembra che tra l'uomo e gli animali non ci sia un granché di differenza, capite? C'è chi ci paragona alle scimmie, c'è chi ci paragona ai delfini, è vero, e via dicendo, no? Comunque sempre in base a così ha dei metodi alquanto grossolani, tipo pesare il cervello o altre cose, come se il pensiero consistesse nel cervello. Io penso solamente a quante risate si sarebbe fatto Socrate se vedesse questi tentativi, no? Comunque è vero che la gente proprio parla di intelligenza anche in animali che loro ritengono più sviluppati degli altri, no? Ecco, invece no, l'intelligenza è prerogativa dell'uomo, la capacità di rappresentare l'universale in quanto è universale, no? Ecco. L'essenza dell'intelletto dell'uomo consiste proprio, come ho detto, in questa rappresentazione dell'oggetto nella sua astrazione. Quindi l'intelletto è anzitutto una capacità astrattiva, la capacità di cogliere l'universale e staccarlo dal particolare. C'è un duplice distacco nell'intelletto. Notate bene questa duplice differenziazione che definisce quasi la conoscenza intellettiva. Un primo distacco la caratterizza come conoscenza ed è il distacco del soggetto dall'oggetto. Un secondo distacco la caratterizza come intellettiva ed è il distacco dell'universale dal concreto. Solo sulla base di una siffatta razionalità è ovviamente possibile la libertà e con la libertà anche la moralità. Nel trattato del Fide Ultimo San Tommaso è molto esplicito a tal riguardo, no? Ci dice chiaramente che solo l'uomo è in grado di dirigere se stesso al fine ultimo senza essere passivamente diretto, perché solo l'uomo è in grado di paragonare la ratio finis, cioè ciò che è il fine in se stesso, con le singole istanze del fine e del distacco dell'universale dal particolare. Bene, vi lascio per ora qui perché ho visto che... No, scusate, sono ancora 10 minuti. Ho fatto un errore perché pensavo che abbiamo cominciato alle 4, invece le 4 e 10, quindi 10 minuti ancora. Sono confuso con la filosofia che finisce prima, non penso ancora a 10 minuti. Allora, dunque, per quanto concerne Aristotele sempre, l'assenza della razionalità nell'uomo, cioè il fatto che un uomo si comporti da irrazionale, afron, come direbbe Omero, no? Afrosine, no? Cioè come la sofrosine è avere appunto la razionalità sana e salva, la afrosine significa appunto essere privi di ragione, cioè comportarsi come se si fosse privi di ragione. Dato che l'uomo è per essenza razionale, anzi la razionalità definisce l'uomo, infatti voi conoscete bene la definizione aristotelica, no? Per genere prossimo e differenza specifica, l'uomo è l'essere vivente dotato di razionalità. Orbene, dato che la differenza specifica dell'uomo è la razionalità, là dove la razionalità manca, si tratta o di una mostruosità nell'uomo, oppure di un morbo, mostruosità o morbo. Mostruosità in Aristotele significa praticamente un handicap, quello che noi oggi chiamiamo handicap, no? Nascere handicappati, insomma, una malformazione. Se uno, insomma, si comporta da irragionevole, ciò vuol dire che la sua natura umana non è giunta alla pienezza della sua differenza specifica. Quindi si sottrae in qualche modo dalla altezza dell'essere uomo, del to antropo einai, di ciò che spetta all'uomo in quanto è uomo. No, il to antropo einai al dativo è una tipica espressione platonica per esprimere l'essenza, no? Quindi se uno non ha la razionalità, ebbene si può dire che viene meno dalla specie uomo, la sua individualità si sottrae dalla specie uomo. Con ciò ovviamente non è detto che diventa non uomo, capite? Perché ontologicamente è uomo, però nel contempo non ha l'uso della ragione. Ecco. Ed è come in Aristotele, dato che l'uomo è essenzialmente razionale, il coltivare la propria razionalità diventerà anche un dovere morale. Cioè l'uomo ha il dovere di aspirare alla saggezza, a coltivare le virtù intellettuali, anzi addirittura nell'aristotelismo le virtù intellettuali costituiranno proprio il vertice delle virtù. Le stesse virtù morali sono delle disposizioni per accedere alle virtù contemplative, quindi virtù intellettuali, virtù teoriche. In altre parole, l'agire segue l'essere. San Tommaso lo ripeterà molto spesso, no? Che a ogni essere corrisponde un agire, ogni agire prende la sua norma dall'essere. Quindi se l'essere dell'uomo è essenzialmente razionale, agire irrazionalmente è agire in modo disumano, cioè praticamente rinegando il proprio essere. È come negare nell'agire ciò che si è quanto all'essere. Addirittura Aristotele dirà che come il nous, soprattutto il famoso nous poieticos, cioè l'intelletto agente, l'intellectus agens, è una componente divina nell'uomo e perciò immortale, nel De Anima, dice appunto che nell'uomo c'è una componente divina, è cosa interessante, è come Aristotele che pure insomma si contrappone nettamente a un certo facile spiritualismo del suo maestro, no? Tendendo a un maggiore realismo, quasi si potrebbe dire empirismo, no? Con delle connotazioni persino di un certo materialismo, che Aristotele, mi perdoni, io intendo non nel senso che sia divenuto materialista, come talvolta effettivamente si abusa anche di Aristotele, no? Ma nel senso che Aristotele certamente valutava molto di più l'importanza della causa materiale, insomma, no? Ci sono delle forme certo separate, in questo senso Aristotele è spiritualista, però non tutte le forme sono separate, alcune forme per essenza sono legate alla materia e se la materia non c'è non sono suscettibili di essere. Così per esempio la famosa cavallinità citata da Platone, no? L'essere del cavallo in quanto è cavallo, il cavallo ideale, non esiste nell'iperuranio, dirà Aristotele, no? Esiste solamente nella concretezza di quel determinato animale in carne e ossa, no? Quindi in qualche modo ci sono determinate forme che esigono il supporto materiale, il sostrato materiale. Bene, tuttavia Aristotele non ha dei dubbi che nell'uomo c'è una componente che si sottrae alla materialità e che è di origine celeste, divina, un toteion, è un qualche cosa di divino nell'uomo e perciò un qualche cosa di immortale. Così anche la phronesis, come virtù dell'intelligenza, così anche la phronesis è dono divino, sia come intelligenza morale, pratica, sia anche come una saggezza teoretica. Insomma la virtù intellettuale in entrambe le sue dimensioni, pratica e teorica, è sempre un dono della divinità. Nell'Etica a Nicomaco, sesto libro, Aristotele presenta la phronesis come un aiuto in vista di una vita bene impostata. Qui effettivamente anche San Tommaso largamente attinto a questa concezione della prudenza, che è un aiuto, notate bene, un aiuto, cioè la prudenza si limita a disporre i mezzi, non spetta alla prudenza prescrivere dei fini, la prudenza si limita a disporre dei mezzi. Nel contempo però la sua disposizione di mezzi è assolutamente universale, cioè concerne il bene vivere totum, è un aiuto in vista di una vita umana globalmente ben impostata. Quindi un mezzo, o meglio una disposizione di mezzi, non di fini, è però un mezzo indispensabile e tale da pervadere tutta la vita dell'uomo. Quindi tutta la vita morale dipende dalla prudenza, su questo Aristotele non lascia dei dubbi. La prudenza è quasi ministeriale rispetto ai fini ai quali l'uomo tende, ed è la moralità di Aristotele estremamente legata all'idea del telos, del fine, no? E questa tendenza al fine però non può essere realizzata se non si adoperano dei mezzi per il conseguimento del fine medesimo. E in questo disporre dei mezzi al fine la prudenza svolge un ruolo decisamente preponderante, no? Quindi si potrebbe dire che come la morale trova la sua ultima perfezione non nel ragionare sulle cose morali, ma nel fare ciò che si deve secondo i dettami della morale, così appunto la prudenza che concretizza i mezzi al di là dei fini è la perfezione del discorso morale. Vedete, finché non si è prudenti, finché sia solo la scienza morale, non si ha ancora la pienezza di virtù. Si ha la perfezione di virtù solo quando al di là della scienza morale si ha anche la prudenza. E ahimè, è possibile avere la scienza morale senza avere la prudenza. La scienza morale l'ha chi è dotto nella legge morale, la prudenza ce l'ha chi è virtuoso, capite? Questa è la piccola grande differenza, no? Come dice San Tommaso, sermones morales universales sunt minus utiles. I sermoni morali, le esortazioni morali, i discorsi sulla morale in generale sono meno utili. Quello che conta è arrivare nel discorso al dunque, cioè dal fine scendere al mezzo, capite? Questa discesa è certo da un lato una discesa, dal fine al mezzo, il fine è un che di più grande del mezzo, no? Però nel contempo una discesa che è anche perfezione, se si tiene conto del carattere pratico, esecutivo della morale. Quindi la morale che non giunge all'azione è una non morale, capito? Perciò è necessario non solo pensare ai fini, ma disporre dei mezzi perché si arrivi ai fini. In questo senso, appunto, la prudenza è assolutamente indispensabile nella vita morale e ne costituisce una perfezione. Ecco, in questo contesto, sempre nel sesto libro della Etica a Nicomaco, Aristotele distingue nettamente la virtù intellettiva, o virtù intellettuale, teorica, speculativa, che chiama Sofia, e la virtù pratica, che è appunto la phronesis. Vedete, tra le virtù intellettuali ci saranno dunque le virtù della sapienza, virtù della scienza, virtù dell'arte, che poi è poetica, e virtù della prudenza. Ho dimenticato una, mi pare, sì, l'intelletto ancora, cioè, no? Quindi c'è sapienza, scienza, intelletto, arte e prudenza, va bene? Sapienza, scienza, intelletto, arte e prudenza, virtù intellettuale. Le virtù pratiche sono pratica per partecipazione, ma non per essenza, e la poesi, quindi l'arte, pratica nel senso forte, per essenza, completamente, e appunto la phronesis, che regola la praxis sensu stricto. Voi sapete che gli antichi distinguevano tra poesis e praxis, una distinzione di enorme importanza. In termini, diciamo così, della nostra lingua potremmo distinguere tra il fare e l'agire. Il poiein è un fare. Invece il pratein o prasein, dipende dagli idiomi greci, comunque il pratein significa proprio agire. E la differenza è quella che mentre il poiein, lo approfondiremo anche in seguito, conoscete l'impostazione razionalistica e formalistica della morale stoica, secondo gli stoici, che dipende poi dall'altra parte dall'antropologia, no? Cioè, secondo gli stoici, nell'uomo l'egemonia della ragione è tale, non a caso chiamavano appunto il logisticon anche hegemonicon, no? Cioè l'egemonia della ragione è tale che in fondo tutto l'agire dell'uomo si distingue in razionale e irrazionale, o meglio, razionale sapientemente e razionale insipientemente. Capite quello che voglio dire? Cioè, anche nelle azioni dello stolto c'è sempre razionalità, però una razionalità fuorviata. Quindi tutta la vita morale, nel bene e nel male, è sempre guidata dalla ragione. Sia le virtù che i vizi sono delle espressioni di razionalità, solo che mentre il saggio Sophos, è vero che è proprio il paradigma del virtuoso stoico, no? Mentre il saggio agisce secondo il catortoma, cioè compie sempre l'azione retta, in quanto essendo egli razionale agisce sempre ragionevolmente secondo ragione buona, secondo ragione vera e quindi buona, lo stoico agisce anche egli ragionevolmente, perché si lascia trascinare dalle passioni, che sono ragioni corrotte. Le passioni non sono, come in Aristotele, diciamo, delle affezioni dell'anima sensitiva, no? Sono delle ragioni fuorviate, capite? Come delle ragioni impazzite, si potrebbe dire, no? Ma sempre ragione. In questo senso dice Cleante che tutte le virtù non sono altro che espressioni della phronesis. Vedete, non è che non solo la fortezza abbia a che fare con l'irascibile, per esempio, oppure non solo la temperanza con il concupiscibile, così che anche dal punto di vista antropologico ognuna delle virtù ha in qualche modo un suo soggetto proprio nell'anima. No, per gli stoici tutto è ragione. Quindi tutte le virtù sono espressioni di razionalità, e siccome la virtù razionale per eccellenza è la phronesis, ovviamente tutte le altre virtù sono espressioni della phronesis. Quindi la fortezza è un modo di prudenza,
La temperanza è un modo di prudenza, è fin troppo riduttivo, insomma, San Tommaso non sarebbe mai giunto fino a questo punto, no? Cioè, secondo la mentalità aristotelico-tomistica, le virtù hanno ciascuna una consistenza propria, una fisionomia morale propria, no? Poi certo partecipano tutte, questo è indubbio, partecipano della razionalità della phronesis, della razionalità pratica della prudenza. Però mai San Tommaso direbbe che una virtù è espressione di un'altra, o un momento, direbbe Hegel, di un'altra, no? Ecco. Cosa che dirà invece Sant'Agostino, per esempio, riducendo le virtù non certo alla ragione, ma alla carità. Dice, secondo lui, tutte le virtù sono espressioni della carità. La fortezza è la carità che resiste ai pericoli, la temperanza è la carità che si autodisciplina e si modera, ma sempre espressioni della carità. Vedete come Sant'Agostino riconduceva tutto alla carità, così la Stoa nel suo razionalismo riconduce tutto appunto alla phronesis, in un modo non partecipato ma essenziale di riduzione, no? Quindi diciamo così, tutte le virtù non sono altro che semplici modalità della phronesis. Nel neoplatonismo, in particolare, l'anima, la psiche, che come voi ben sapete è la terza cosiddetta ipostasi, la terza entità, no? Che emana appunto dal nous, il quale nous emana a sua volta dal hen, non dal primordiale uno, la psiche, l'anima, volge lo sguardo verso il nous. È interessante come nelle emanazioni plotiniane sempre la ipostasi seguente, consolida ontologicamente se stessa rivolgendosi alla ipostasi precedente. È molto interessante ai fini della filosofia della partecipazione, no? Cioè una entità emanante si riempie, per così dire, di contenuto ontologico mirando all'altro, cioè non chiudendosi in sé. Questo chiudersi in sé è un limite, che addirittura poi la fa volgersi verso il basso, no? Questo è il terzo momento. Il primo momento invece, quello costitutivo, è il momento del volgersi in alto, no? Ora, la psiche, l'anima, quando si volge verso il nous, la mente, lo spirito, l'ipostasi superiore, l'anima compie un'azione prudente, saggia. Che è saggezza, phronesis per l'anima, volgersi in alto, dove ovviamente l'anima non è ancora l'anima umana in particolare, ma tutta l'anima cosmica. Ora, ciò che vale per l'anima cosmica vale poi ovviamente anche per le singole anime umane, no? Quindi impostare la vita tendendo all'alto, cioè cercando la ricongiunzione con il hen, voi ben conoscete la morale plotiniana, che consiste anzitutto nell'esigenza della elevazione dell'uomo emanato dall'uno, la ricongiunzione con l'uno stesso, con la sua origine, tramite la catarsi, tramite la purificazione e tramite al vertice la unione veramente mistica, si può dire una unione estatica con l'uno, no? Ecco. Ora, in questo aspirare all'alto, quindi purificarsi, staccarsi dalla materialità, per giungere, ripercorrendo, è vero, alla rovescia, la via delle emanazioni, questa via di ricongiunzione per ogni singola anima umana è phronesis, è prudenza. La sofrosine, che come vi dissi prima significa mente sana, no? Avere salva la mente nella sua etimologia. Ecco, nel periodo filosofico si tende a sottolineare che l'essenza della prudenza, sofrosine, consiste nel evitare delle azioni vergognose, azioni in qualche modo eccessive e perciò stesso non ragionevoli. L'uomo non ragionevole si comporta sempre in modo eccessivo, non riesce a moderarsi, non riesce a giungere al giusto mezzo, insomma. Non solo Aristotele, ma tutti i greci, ve lo sapete, sono affascinati dall'idea dell'armonia, che è veramente il grande patrimonio dell'antica Grecia, no? L'idea dell'armonia, l'idea della misura, l'idea della misura. Orbene, l'uomo irragionevole è l'uomo smisurato. Quindi si comprende molto bene questo passaggio nel significato della sofrosine, dalla razionalità alla temperanza. Perché il ragionevole è per eccellenza il moderato, il temperante, colui che si attiene alla giusta misura. Siccome poi le azioni eccessive sono anzitutto le azioni di cui occorre poi vergognarsi, orbene, Orbene, in Omero la sofrosine è descritta in questi termini: evitare azioni vergognose. Cioè la sofrosine è quella virtù che fa evitare delle azioni di cui l'uomo poi deve vergognarsi. Così, per esempio, Iliade, canto 21, Apollone conserva il senso di pudore. C'è la famosa teomachia, è vero, cioè gli dei cominciano a combattere tra loro, come se non bastasse, è vero, che già Ilione, è vero, se l'hai presa con gli Eleni, è vero, e gli Argivi se la sono presi con la Ilione, no? Ma c'è anche l'intervento degli dei, addirittura insomma l'Olimpo è coinvolto in queste azioni belliche, no? A questo punto Apollone si rifiuta di combattere con il suo zio, nella teologia pagana dell'antica Grecia, con il suo zio che sarebbe Poseidone, no? Insomma, bisogna rispettare, è vero, la persona autorevole, no? Ecco, fare a pugni con il proprio zio un'azione di cui poi ci sarebbe da vergognarsi, no? E Apollone, che è per eccellenza la divinità della misura e dell'armonia, si rifiuta di compiere un'azione così vergognosa, e Omero qualifica questa riservatezza, appunto, la qualifica appunto come sofrosine, no? Bene, il saggio modera i suoi sentimenti, soprattutto in presenza di altri. Questo rientra in quella concezione aristocratica della riservatezza, della moderazione, della saggia moderazione, alla quale bisogna educare soprattutto i giovani. Direi che, variando alla gioventù, oggi ut in pluribus siamo quasi agli antipodi, è vero? Ecco, comunque diciamo che allora c'era il giovanotto ben educato, era il giovanotto riservato, no? Il giovanotto che proprio si comportava in modo piuttosto docile, no? In presenza dei più anziani, no? E così Telemaco tace dinanzi a Menelao. Lascia che prima parli, voi avete presente, no? Telemaco che va in cerca del padre e si informa presso i diversi capi dei greci che sono ritornati dopo che la città è stata distrutta, eccetera. Ebbene, va anche in Sparta da Menelao e dice Omero, appunto, che Telemaco, dinanzi a questo grande sovrano, tace, no? Questo tacere, questa riservatezza è appunto in qualche modo un certo pudore che si descrive in termini di sofrosine, cioè di moderazione ragionevole. Ecco, l'opposto di questa saggia riservatezza, che è anche buona educazione degli antichi greci, l'opposto di questa saggia riservatezza è la hybris, l'orgoglio, la superbia, il vizio che massimamente dispiace agli dèi, no? Nulla dispiace agli dèi quanto la hybris dell'uomo, no? Questo elevarsi, è vero, dell'uomo quasi a contestare, no? La divinità stessa. È interessante soprattutto la punizione di Aiace, no? Aiace che impazzisce, diventa Afron, è stato colpito appunto da questa afrosine, cioè privo di ragione, e privo di ragione diventa un hybristes, cioè diventa un orgoglioso, insomma la cecità, la irrazionalità, insomma, è quasi sinonimo alla superbia, all'eccesso del concetto che l'uomo ha di se stesso. Quindi prudenza vorrà dire poi, ovviamente, per contrapposizione a questa identità afrosine hybris, prudenza vorrà dire allora ovviamente umiltà. Ed è San Tommaso metterà molto ben in rilievo questa saggia moderazione del cristiano, cioè l'umiltà, il giusto rapporto uomo-dio, no? Il riconoscersi creatura, che poi ovviamente è assolutamente indispensabile per dare una impronta razionale a tutta la nostra esistenza. Come virtù politica per eccellenza, la prudenza figura negli elenchi delle virtù morali principali. È interessante che già in Eschilo, Septem contra Tebas, si riscontra questo elenco di virtù, tra le quali figura anche la phronesis, e siamo nel VI secolo avanti Cristo, quindi attorno al 500, è vero, avanti Cristo, VI secolo. Ecco, questa diciamo così, il significato della sofrosine nell'ambito di questi elenchi di virtù, il significato della sofrosine si appoggia anzitutto a quello che Platone chiamava dikaiosyne, ovvero tahe autopratein, e si tratta sempre del riconoscere, notate bene ancora anche qui sul piano sociale e politico, la connotazione dell'umiltà, cioè il riconoscere il proprio posto e quindi anche il proprio limite, ma nel contempo anche il proprio dovere nel corpo sociale. Vedete, l'uomo virtuoso possiede assieme alla dicaiosine anche la sofrosine. E entrambe sono umiltà. Se volete, l'umiltà consiste nel fatto di riconoscere intellettualmente il proprio limite e poi in particolare di attenersi a quel limite medesimo, no? Nella concezione attuale della humilitas, no? L'umiltà è non tanto riconoscere, il riconoscere il proprio limite è un preambolo all'umiltà, è la condizione dell'umiltà, non è il costitutivo formale della medesima. L'umiltà consiste formalmente nel agire secondo il limite che uno ha riconosciuto, e nel comportarsi riconoscendo il proprio limite. Però notate che nell'umiltà, almeno a titolo di presupposto, è essenziale aver riconosciuto se stessi come limitati. In tutti i sensi, limitati, ma anche dotati di qualcosa entro quel limite. C'è una certa, parleremo poi nel trattato sulla temperanza, parleremo anche dell'umiltà. C'è una certa tendenza odierna, capite, assolutamente retorica nel senso peggiore della parola, sofistica proprio, dove le parole perdono i loro significati e tutto crolla. Orbene, c'è una certa tendenza retorica a esaltare falsamente l'umiltà. E giustamente dice San Tommaso, non c'è orgoglio più grande di quello che si serve dell'umiltà. La Libris giunge al colmo della sua raffinatezza quando appare come umile, capite? Quando la superbia appare umile, si è giunti proprio al colmo di raffinatezza diabolica, no? Orbene, vedete, c'è questa tendenza di esaltare falsamente l'umiltà. In che senso? Nel senso di farne una virtù teologale, di dire l'umiltà a più non posso, umiltà fino a avvilire se stessi. Ebbene no, l'umiltà non è l'avvilimento di noi stessi. L'umiltà è certo riconoscere che siamo creature, ma proprio in quanto creature siamo dotati di un essere proprio, dal creatore, certo, di un essere ricevuto, ma dell'essere. Guardate come la concezione dell'umiltà si collega molto con la visione dell'essere partecipato da Dio nella creazione, in San Tommaso, no? Quindi la creatura, San Tommaso dice esplicitamente nel trattato sulla creazione, che la creatura non si riduce nel suo ente finito, non si riduce a essere creata. La creatura non è una relazione, possiede una relazione a Dio, ma non è relazione. La creatura è sostanza, possiede un essere proprio, nel quale essere è sempre iscritta la dipendenza da Dio, strutturale, no? Ecco, e così similmente l'umile non è quello che si avvilisce, che dice non ho niente, non posso far niente, no, è quello che riconosce i propri limiti, ma nel limite riconosce anche ciò che può e deve fare. E questa è la concezione degli antichi. Ed è quando gli antichi parlano di sofrosine, hanno in mente questo. Cioè il sofron, il saggio, riconosce che il suo posto nella società è ben determinato, ben delimitato, che però entro quei limiti lui non ha solo dei privilegi, ma ha anche dei doveri, capite? E che questi doveri vanno svolti. Quindi di caiosine, tahe autu pratein, in questo platonico tahe autu pratein c'è sia il he autu che pratein, capite? Cioè da un lato bisogna fare ciò che spetta a noi, non ciò che spetta ad altri, quindi riconoscere il limite. Ma ciò che spetta a noi bisogna pratein, cioè farlo, capite? Non essere indignati senza far nulla, capite? Vedete come bisogna accentuare entrambe le parti della descrizione platonica della dicaiosine. Ta e autu pratein. E allora in questo senso la sofrosine non è altro che il presupposto intellettuale della dicaiosine, capite? Il sofron riconosce la sua posizione nell'ambito del corpo sociale e riconosce anche il suo dovere proprio che scaturisce da tale posizione. Bene, tutto ciò poi, si è detto solo per inciso, si collega anche al socratico conosci te stesso, notis auton, insomma, capite? Perché il sofron ha questa conoscenza introspettiva di sé che gli rivela la sua giusta entità, ciò che lui è con il limite che circoscrive il suo essere, quindi ha anche una conoscenza di sé. La sofrosine ha questa caratteristica essenzialmente introspettiva, seppure non esclusivamente introspettiva. In Platone la sofrosine corrisponde al logisticon, cioè alla parte razionale dell'anima situata nel capo, come ben sapete. No? Il timoeides è situato nel petto e l'epitimeticon, il concupiscibile, nel ventre. No? Quindi secondo questa distinzione triadica dell'uomo c'è anche la distinzione triadica delle facoltà dell'anima. Bene, la sapienza sofrosine corrisponde al logisticon, la fortezza corrisponde all'irascibile. Dunque, ho sbagliato una denominazione, la sapienza nel senso della phronesis, la prima denominazione, phronesis, la sapienza come phronesis corrisponde al logisticon, la fortezza Andrea, Andrea dove c'è ovviamente la radice aner, no? Quindi vir, no? La virilità si potrebbe dire, no, l'Andrea virilità, corrisponde al timoeides, e la sofrosine è sempre qualcosa di razionale, però la razionalità che modera l'epitimeticon. Ed è quindi phronesis, poi Andrea e sofrosine. La sofrosine è in qualche modo il dominio razionale dei propri desideri concupiscenti, si potrebbe dire, no? Ed è come la sofrosine c'è sia la phronesis, la parte razionale, sia la sua applicazione moderativa, temperante, alla parte più bassa dell'uomo, cioè appunto alla parte istintuale, alla parte concupiscente. La prudenza politica, in particolare, è il consenso degli stati sociali su chi deve governare e su come deve essere governata la società. La giustizia poi esegue questo ordine. Ed è, la giustizia esegue ciò che la prudenza precedentemente ha riconosciuto. Quindi Platone, a livello politico, riconosce alla prudenza il ruolo di guida. Questo si collega molto con la sua dottrina della intuizione delle idee. Il politico deve essere filosofo, per forza, perché lo Stato va guidato ai suoi fini secondo ragione. Ora, non può guidare al fine secondo ragione chi non ha avuto l'intuizione razionale, e ciò vuol dire ideale, del fine stesso. Quindi solo chi ha avuto la visione del mondo ideale può pretendere a dirigere gli altri a tali fini, no? E quindi secondo Platone il politico non può che essere filosofo, cioè il contemplatore delle idee. Ora, la fronesi corrisponde a questo momento intellettuale della contemplazione dell'idea. Il fronimos è l'uomo prudente che è a conoscenza dell'idea e perciò può appunto governare il corpo sociale, perché sa, è vero, dove condurre il suo prossimo. Questo nella Repubblica, quarto libro, lo trovate. Aristotele. Secondo Aristotele la sofrosine è una specie di medietas, voi conoscete bene la sua dottrina sul giusto mezzo a cui tutte le virtù devono attenersi, e quindi la sofrosine è una medietas, un giusto mezzo, nella parte concupiscibile. Notate come di nuovo anche Aristotele, come Platone, colloca la sofrosine a livello dell'epitimeticon, cioè a livello del concupiscibile. Nella parte concupiscibile la sofrosine è una moderazione ragionevole che tiene il giusto mezzo tra l'immoderazione degli appetiti, la intemperanza, e una certa insensibilità o ottusità. Interessante come Aristotele ha questo buon senso nell'ambito della temperanza, che sarà largamente ripreso da San Tommaso con tutto il suo ottimismo cristiano, secondo cui la vita umana senza un moderato piacere non è vivibile. La vita umana non è vivibile senza moderati piaceri. Quindi una dottrina puramente formalista che condanna il piacere come intrinsecamente malvagio è una dottrina irreale, campata per aria. Non ha niente a che fare con lo stato reale dell'essere umano. In altre parole, il piacere non è cattivo in se stesso, è cattivo nel suo eccesso. Quindi ciò che a cui l'uomo virtuoso deve badare non è reprimere il piacere, è moderarlo. Tant'è vero che Aristotele vede chiaramente, talvolta Aristotele dice che è un vizium innominatum, un vizio non nominato, che non ha un nome, insomma, no, perché è abbastanza raro, dice, generalmente si tende a eccedere nella ricerca dei piaceri, non nell'astenersi dai piaceri, no? Però effettivamente dice anche qui la virtù sta nel giusto mezzo, e se uno fuggisse ogni piacere in modo assoluto, anche in questo ci sarebbe disordine e ci sarebbe peccato contro la temperanza. Quindi in qualche modo davvero il piacere va cercato, sì, ma con moderazione. E allora la sofrosine, che proprio pone questo modo razionale nell'ambito delle concupiscenze, dei piaceri, la sofrosine proprio evita da un lato l'intemperanza, l'eccesso nel desiderio, ma evita anche l'ottusità, la insensibilità. Bene, si tratta di una virtù pratica, quella della sofrosine è una virtù pratica che governa la vita morale dell'uomo, e Aristotele la definisce così. La sofrosine è stato praticamente attivo, cioè attivo nel senso operativo, quando dice praticamente non è una floscula, come diciamo noi quando diciamo praticamente, così una incisione del discorso, mentre in Aristotele è qualcosa di molto significativo. Praticamente vuol dire proprio, dice la radice prasein, insomma, no, pratein, cioè agire. Quindi è uno stato praticamente attivo, o attivo nel senso operativo della parola, dell'agire. Con l'aiuto del retto giudizio, quindi la sofrosine è aiutata dalla phronesis, dal retto giudizio, non a caso appunto nella sofrosine c'è quella radice phren, no? Quindi è aiutata dal retto giudizio rispetto alle cose buone o cattive per l'uomo, Quindi uno stato praticamente attivo, stato morale si potrebbe dire, no? Con l'aiuto del giudizio retto rispetto a quelle cose che riguardano il bene e il male dell'uomo. Ancora una volta appare questa caratteristica della prudenza come di una impostazione razionale, globale della vita umana. Interessante la discesa della phronesis, nel senso più vasto della parola prudenza, alla sofrosine, nel senso più limitato di temperanza, diciamo così, no? Dalla prudenza alla temperanza. Non a caso, perché proprio, vedete, la prudenza deve affermarsi maggiormente negli appetiti. Vedremo anche nell'approfondimento teoretico di questa virtù. Il prudente perde la sua prudenza non tanto perdendo l'aspetto intellettuale della medesima. Non si diventa imprudenti perché si dimentica il decalogo, è difficile dimenticarlo, no? Ecco, si diventa imprudenti perché l'appetito è corrotto. Se uno, per esempio, non so, cede all'irascibilità, mettiamo, no? Non una volta, ma so, tante volte, acquisisce un abito contrario alla pazienza, per esempio, no? Alla pazienza, alla mansuetudine, insomma, no? Ecco, a questo punto ha perso la prudenza nell'ambito dell'irascibile, capite? Non perché non sappia come si deve comportare un uomo dinanzi alle tristezze che lo affliggono, sa benissimo che deve essere paziente, ma non è paziente. Perché non è paziente? Perché la sua ragione non giudica più bene, e non giudica bene perché nella razionalità pratica è essenziale la serenità passionale. Vedete, uno che non è passionalmente sereno non farà mai un giudizio buono, o se lo farà proprio facendo forza a se stesso, non lo farà con naturalmente, lo può fare fortunatamente, perché altrimenti non ci si potrebbe più uscire da questo stato di disordine, capite? Però è molto difficile, quando uno è abitualmente disordinato sul piano appetitivo, è difficilissimo formulare giudizi pratici corretti. Ecco perché c'è questa strana affinità tra prudenza e temperanza, capite? Solo il temperante che modera le sue passioni è in grado di avere anche la mente lucida sul piano pratico, cioè dare giuste valutazioni, perché qui il giudizio non è un giudizio speculativo ma pratico, è un giudizio che valuta il bene e il male per l'uomo, come dice Aristotele, valutare il bene e il male per l'uomo. Uno che così è abbastanza incline all'ira considererà la sua intemperanza irascibile come un bene per lui. Mi sono sfogato, dice, no, ecco, insomma, gliene ho detto quattro, no, come si suol dire, no, ecco, così. Allora, vedete, a questo punto, certo, lui nel giudizio fa un sillogismo del peccatore, capite? Cioè, sa in astratto che non dovrebbe adirarsi, però in concreto questo sfogo, è vero, gli appare come una cosa estremamente rilassante, capite? Allora procede, no? Vedete, questo è un male, no? E andate bene come l'appetito inclinato al disordine poi in qualche modo vizia anche il giudizio della prudenza. Qui vorrei farvi osservare soprattutto questa delicata connessione nell'ambito pratico tra l'aspetto intellettivo e volitivo. Nella prassi l'intelletto è come permeato quasi dalla volitività, dall'appetitività in genere. Ecco. Bene, nella Stoa la prudenza soprossime da lui tale virtù morali, perché realizza il vivere in corrispondenza alla natura, la famosa oikeiosis di stoica memoria, oikeiosis, no? Cioè vivere secondo natura, non nel senso ecologistico, nel vero della parola, ma nel senso molto più profondo e metafisico, cosmologico, no? Insomma, vivere in armonia con la natura. La definizione che la Stoa ne dà, soprattutto Stobeo, è questa: scienza delle cose, notate bene scienza, quindi la virtù è scienza, ragione, logos, scienza delle cose da scegliere, delle cose da evitare e delle cose indifferenti, scienza delle cose da scegliere o da preferire, delle cose da evitare, da non preferire e delle cose indifferenti. Dice tutta la dottrina stoica dei proegmena, apoproegmena e adiafora, no? In qualche modo la soprossine non ha a che fare con l'ambito della virtù strettamente detta, il katortoma, ha a che fare con l'ambito delle cose più o meno preferibili, va bene? Il cosiddetto katekon, cioè il dovere, no? Mentre il virtuoso compie il katortoma, cioè compie l'atto di virtù con la modalità di virtù. L'uomo comune, il common man, come dicono gli inglesi, orbene, l'uomo della strada, come traduce un mio caro amico, il common man, orbene, l'uomo della strada, direbbero gli stoici, invece non è in grado di compiere il katortoma. Quindi si accontenta di qualcosa di minore, del dovere, del katekon, cioè fa il bene, ma non lo fa con la modalità del bene. Lo fa quasi inconsapevolmente, perché insomma ha imparato così, sa che è un bene, ma non lo fa con la piena consapevolezza. E in questo campo del officium, cioè del catecon, no? In questo campo ci sono infatti certe cose da preferire, altre cose da fuggire e altre cose che rimangono del tutto indifferenti. No? La scienza di queste valutazioni morali è appunto la sofrosine. È curiosa la dottrina storica, perché vedete, a rigore di termini, per il saggio è assolutamente uguale vivere o morire, lasciarsi fare a pezzi o essere integro e sano, capite? Uno che si lascia impressionare da quelle differenze non è un saggio, secondo gli storici. Però poi quando si passa sul piano appunto del common man, è vero, cioè di noi altri, no, poveretti, quando si passa a quell'altro piano, insomma la differenza tra vita e morte, tra morbo e salute, acquista un qualche peso, cammina, no? Ecco, allora la valutazione di queste differenze è appunto, è vero, il compito della sofrosine. Bene, è interessante poi nello sviluppo ulteriore della lingua greca come la sofrosine da un lato tende nel linguaggio popolare, espresso per esempio in Euripide, nel linguaggio popolare la sofrosine tende a coincidere sempre più in particolare con la temperanza e soprattutto con la purezza, con la castità, con la rettitudine, con la onestà nell'ambito della vita sessuale. Quindi assume un significato estremamente ristretto, particolarissimo. No? Mentre la sofrosine nel linguaggio filosofico continua a mantenere sempre questa connotazione della prudenza nel senso più globale. Nella sofrosine, a differenza della phronesis che significa sempre e comunque solo prudenza, nella sofrosine c'è sempre questa dualità di prudenza e temperanza, ovvero di razionalità, ma razionalità applicata alla appetitività dell'uomo, alle passioni, alla passionalità dell'uomo. Ecco, cominciamo almeno con l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento la parola phronesis viene tradotta generalmente, cioè i 70, è vero, con la parola phronesis, traducono ciò che nel testo masoretico è reso con diversi termini. Anzitutto, e cosa interessante, che spesso la parola cuore, lev, sta per prudenza. In questo c'è addirittura il significato greco arcaico, nella grecità antica arcaica abbiamo visto che c'è il diaframma, no? Qui invece il cuore, lei, no? Quindi quello di Sant'Agostino, poi vi citerò anche Sant'Agostino, parla di cordatus homo, è interessante l'uso della lingua latina, cordatus, cioè un uomo cordatus nel senso così di cuore come di un sentimentale, no? Ma di cuore nel senso di coraggio, insomma, cordatus, no? Quindi, ecco, in questo senso la lingua ebraica traduce la parola phronesis stesso con la parola lei, che vuol dire appunto cuore, no? Poi la afrosine, cioè la stoltezza, la mancanza di prudenza, la imprudenza, è resa spesso con una parola composita che è passare, lei. Questa parola passare, la radice passare, significa appunto venir meno, no? Venir meno, deficere in latino, no? Quindi la mancanza di prudenza è appunto la afrosine, quindi cassar blem. Ci sono altre parole ancora, per esempio molto interessante e importante è la parola, la radice chacham, che si scrive così. C'era anche il sostantivo chachma o chokma, che vuol dire appunto la sapienza, sofia, esattamente questa radice dovrebbe essere tradotta proprio con la parola greca sofia, nel senso stretto della parola, cioè sapienza come conoscenza per altissime cause, no? Però talvolta effettivamente, data la vicinanza della phronesis e della sofia, spesso la parola phronesis traduce anche la chokma, cioè la saggezza. C'è un'altra radice interessante che pare derivi dal significato di essere tra due cose, no? Trovarsi in mezzo a, bin, e questa bina, che deriva da questa radice, bina, vuol dire intelligenza. Lì veramente è il caso di tradurre con intelligenza, bina, intelligenza, perché dato che questa radice bin significa tra, in mezzo a, proprio intelligenza traduce molto bene questa radice, perché nell'uso latino della parola intus, leggere, no? È una intuizione, cioè intuire ciò che c'è dentro all'essenza stessa delle cose. Vedete, quindi in qualche modo andrebbe tradotto intellectus, no? O noesis in greco, invece spesso proprio anche phronesis traduce questa parola. C'è poi la radice sakal, oppure non so, la radice da'at, da yada, non ve lo scrivo tutto, ma comunque nel titolo trovate tutte le radici, no? Yada, che significa conoscere, in genere, yada, la radice più usata nella Sacra Scrittura per dire conoscere in tutti i sensi, e quindi da'at, che è il sostantivo, significa appunto la conoscenza, anche questo traduce spesso phronesis, no? Talvolta il discorso riguarda l'astuzia, cioè una prudenza falsa, l'astuzia, che è un peccato addirittura contro la prudenza, una specie di esagerazione di prudenza, una prudenza troppo raffinata e sofisticata, no? Un eccesso di prudenza. Ebbene, questo la scrittura lo rende con la parola arum, sin dall'inizio della Genesi, no? La vicenda del serpente, il serpente era il più scaltro tra tutti gli animali, no? Arum, questa è appunto la parola che significa astuto, no? Invece pure per l'imprudenza la Sacra Scrittura abbonda di termini diversi, no? Lo sciocco, stolto, ne vero, in tutti i diversi significati, soprattutto nella letteratura sapienziale, ovviamente sono numerose le categorie dei stolti, no? Non me ne faccio tutto l'elenco, ma solo alcune denominazioni. Generalmente afron, cioè stolto, è reso come naval, naval è la denominazione più generica per significare appunto stolto. C'è anche lo stolto che punta il dito, lo stolto che ride, insomma, che prende in giro, questi sono i famosi lez, no? Ecco. Poi ci sono i semplici, no? I petì significa semplice. Semplice nel duplice significato, cosa interessante, vedete che spesso c'è questi nomi di virtù un significato ovviamente positivo, ma anche un significato negativo. Di per sé la semplicità è una virtù, è vero, nel contempo però può significare anche la privazione delle facoltà intellettive, no? Una cosa interessantissima. Allora il petit veramente ha entrambi i significati, cioè da un lato può significare molto evangelicamente, no? i poveri in spirito, no? Però può anche significare poco evangelicamente coloro che non hanno intelligenza, insomma, no? I semplici in questo senso. C'è anche la radice zamam, da cui deriva il sostantivo tipo costruito sulla forma participiale, no? Il sostantivo mizma, che significa il piano ben escogitato, ben architettato, vedete? Quindi questa parola zamam significa appunto intendere, escogitare dei progetti, progettare, anche poi nel significato negativo, macchinare, tendere tranelli e via dicendo, insomma, tutte queste accezioni. Poi nel significato teologico la phronesis traduce anche la intelligenza creatrice di Dio. C'è un stupendo luogo in Geremia, nel decimo capitolo, versetto 12, la phronesis appare come la intelligenza secondo la quale il Dio dispone tutte le cose, no? L'intelligenza di Dio ha esteso il cielo, la volta del cielo, no? È stata estesa dall'intelligenza divina. Le parole ebraiche sono appunto Tebunà, che ancora deriva dalla radice bin, Tebunà, è vero? E poi l'altra parola è appunto Chochmah, no? Chochmah, cioè la saggezza, la sapienza. Ecco, Proverbi 3 cita questa triade di atteggiamenti: Sofia, Phronesis, Aistesis, ovvero saggezza, intelligenza, conoscenza, come tre virtù che si appartengono sempre a vicenda, tre virtù inseparabili. Chochmah spesso può assumere anche un significato di prudenza nel senso strettamente pratico, cioè Chochmah significa sia la saggezza speculativa, sofia, ma è anche phronesis nel senso di prudenza, senso stricto, cioè di prudenza, virtù pratica. Nella letteratura di Qumran pure sono note tutte queste radici. Per esempio si dice della Da'at, cioè della intelligenza o conoscenza divina, che per mezzo di essa tutto fu creato, quasi facendo eco a quel bellissimo versetto di Geremia, no? La Da'at divina, questa volta non è la Tebunah, né la Chochmah, ma la Da'at divina, la conoscenza divina che crea il mondo. Il piano creatore si ispira all'intelligenza, Sekel, citai anche la radice Sakal, no? Sekel, l'intelligenza divina, e saggezza, Chochmah. Ancora siamo, è vero, in questa radice Chacham, che vuol dire essere saggi, sapienti. E così Dio non solo crea con sapienza il mondo, non solo ispira il suo progetto creatore alla sua intelligenza e sapienza divina, ma conduce alla sapienza anche l'uomo. C'è una pedagogia di Dio nei riguardi dell'uomo, no? E ciò che Dio intende ottenere dall'uomo è educarlo alla sapienza. Interessante come la letteratura di Qumran è molto forte questo intento quasi platonico della paideia, no? Condurre l'uomo alla sapienza, all'intelligenza, che è tradotta ancora con queste parole, soprattutto Chochmah, ma anche Sekel, Da'at, eccetera. Bene, a questo punto sì, mi pare che abbiamo concluso la lezione. Comunque ci vediamo la settimana prossima, così proseguiremo poi con la parte positiva, è vero, e speriamo presto poi di affrontare il discorso tomistico per approfondire anche teoria. E vi ringrazio. In nome del Padre, se figli e Spirito Santo, amen. Agius, di grazie, sono in potenza del vostro universo, spereci studi. In vice trena, spero mia secula seculorum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Buon lavoro, carissimi. Arrivederci.